diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E bentrovati amiche e amici, sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS. Un saluto anche a Ennio Battista di Vita e Salute, la rivista Vita e Salute. Buongiorno Ennio.
E un saluto a tutti voi.
Allora, quest'oggi sono vari gli argomenti su cui ci piacerebbe soffermarci, sia pure brevemente, intanto partendo da alcuni articoli di stretta attualità. Lo riportavano tutti i giornali, le dichiarazioni del presidente Conte, che avrebbe intenzione di tassare le bibite zuccherate, diciamo, gassate, e le merendine, anche per sostenere la scuola, purtroppo con le risorse abbastanza scarse di cui dispone il nostro paese. È un provvedimento che lui si sentirebbe di appoggiare. Il tempo 24 ore in qualche maniera è stato ridimensionata questa intenzione dai responsabili che compongono il governo. Si legge da Di Maio, anche Renzi sembrerebbe, questo è quanto riporta il Fatto Quotidiano. E però rimane questa intenzione di fare qualche cosa anche sul fronte dei consumi che sono ritenuti non utili, anzi dannosi. Allora, Ennio Battista, io so che Vita e Salute ne ha parlato spesso, avete fatto anche una campagna proprio di promozione, di sensibilizzazione anche della classe politica. Dunque, ti sembra che in qualche maniera sia anche frutto del risultato del tuo lavoro questo?
Beh, diciamo che una piccola percentuale forse la possiamo mettere anche a nostro merito. Noi, appunto, come tu hai accennato, da anni premiamo su questo tema perché non è un tema pretestuoso, ma diciamo il problema dello zucchero e della sua invasione è evidente per chi soprattutto si interessa di questioni di nutrizione, e che non riguarda solo le bibite zuccherate, ma appunto le merendine, le farine raffinate, i prodotti industriali, anche addirittura i salati possono avere dello zucchero aggiunto. Quindi, tanto per dire quanto ne sia diffuso. Il discorso della tassa dunque va affrontato secondo vari aspetti, perché innanzitutto, lo dico magari per chi pensi che questi temi siano pretesti per polemiche politiche, per creare diciamo un vantaggio per una corrente o un'altra. Ecco, chi ha introdotto la tassa sullo zucchero sono già stati altri paesi, sia in Europa che in altri paesi del mondo, a cominciare dalla Francia, dall'Inghilterra, dal Messico, gli Stati Uniti, l'Ungheria, insomma ce ne sono diversi.
Quindi non è una novità in senso assoluto.
No. Quello che cambia, a mio avviso, almeno negli obiettivi che sono stati enunciati dal governo italiano attualmente, e sono un po' gli obiettivi perlomeno a breve termine, perché generalmente la tassa sullo zucchero è stata introdotta per ridurre il consumo di certi prodotti, dalle bevande alle merendine, soprattutto le bevande in realtà, mentre in questo caso in Italia si parla di introdurre questa tassa per finanziare attività che possano promuovere benessere e salute, ok? Quindi si prevede, cioè, che tassando per esempio le bibite zuccherate aumenti quindi l'entrata, ma aumentino le entrate fiscali e quindi non si riducano i consumi, almeno nell'immediato. Ecco, quindi su questo credo che occorrerebbe un attimo chiarire cosa si pensi di ottenere a breve, medio e lungo termine.
Ho capito, è come un po' le multe che vengono fatte da certi comuni.
Puntando sul fatto che in questo caso gli autisti siano piuttosto, come dire,
spericolati, diciamo così.
Sì, un po' spericolati. Ecco, invece generalmente la tassa sullo zucchero, come anche noi l'abbiamo promossa in questi anni, è volta a ridurre il consumo di alimenti che riteniamo, si ritiene, che la comunità scientifica soprattutto ritiene siano dannosi.
Allora, io ti leggo a questo punto, Ennio, una brevissima intervista che è apparsa sul quotidiano La Nazione di Firenze, credo sul quotidiano nazionale, dunque anche Bologna, l'edizione di Bologna. Sì. C'è un'intervista al presidente di Assobibe. Dunque, in Italia il consumo di bibite gassate e zuccherate in calo da anni non rappresenta una preoccupazione dal punto di vista sanitario. La demonizzazione di questi prodotti è priva di qualsiasi fondamento, lo ha affermato David Dabiankov, direttore generale di Assobibe, che replica in questo modo all'ipotesi di introdurre una tassa sulle bibite per finanziare scuola o svolta green. Allora l'intervistatore domanda: direttore Dabiankov, vi sentite presi di mira? Colpisce l'assenza di criteri, non si può penalizzare un comparto o un singolo prodotto. Negli ultimi 10 anni, in Italia, le bevande zuccherate hanno perso il 25% in termini di volumi e rappresentano solo l'1% delle calorie quotidiane assunte dagli adulti e lo 0,6% nei bambini. Sono numeri del Ministero della Salute. Ecco, rispetto a queste affermazioni, Ennio Battista, cosa ti senti dire?
Guarda, da un lato anch'io credo che, come dire, puntare il dito su un unico prodotto, articolo, come in questo caso la bevanda zuccherata, non sia efficace per gli obiettivi di salute che si vogliono raggiungere. Tant'è vero che la nostra campagna contro lo zucchero era orientata a sensibilizzare su tutta una serie di consumi, quindi non tante, non solo le bevande zuccherate, ma le merendine che comunque sono particolarmente diffuse, i prodotti da colazione che contengono dal 25 addirittura fino al 40% di zuccheri semplici nei propri alimenti, fino alle farine raffinate di cui noi consumiamo giornalmente una certa interessante quantità, presenti nel pane che mangiamo ogni giorno o nei crackers o in altri prodotti da forno. È un problema più globale che meriterebbe di avere da un lato un occhio di riguardo, un occhio di attenzione per ridurne e scoraggiarne i consumi e dall'altro lato per incentivare i consumi virtuosi. Quindi la nostra idea era, per esempio, ok, passiamo magari questi prodotti, però incentiviamo la produzione di prodotti più salubri, come per esempio tutti quelli semi integrali o integrali che fanno sì quelli sì bene alla salute. Quindi da un lato capisco la reazione dell'Assobibe, ma dall'altro lato non è che le sue argomentazioni dovrebbero scoraggiarmi a continuare una certa tematica come in qualche modo si sta cercando di fare, anche perché io credo molto nei progetti pilota, comunque nelle iniziative che in qualche modo incominciano ad accendere la coscienza, attivare la coscienza e anche la sensibilità dei consumatori che magari non hanno sempre questa chiarezza di problemi per quanto riguarda i consumi alimentari e che magari con queste iniziative legate appunto alla tassazione di alcuni alimenti si incominci a porre delle domande e poi magari a trovare soluzioni ancora più ampie ed efficaci.
Un'altra dichiarazione che fa questo presidente dell'Assobibe dice: l'Italia è al penultimo posto in Europa per l'assunzione di bibite gassate e zuccherate. Non c'è alcun presupposto per colpirci. Ma veramente le cose stanno così? Cioè, siamo così virtuosi? Non capisco.
Non ho modo di risponderti in maniera puntuale. Lui dice, parla di fonti del Ministero della Salute, diamole per buone. Ecco. Io credo che l'Italia, come molti altri paesi europei, debba fare i conti con un dato incontrovertibile che va al di là delle tante chiacchiere speculative su questo argomento. In Italia noi abbiamo i bambini tra i 6 e i 10 anni ai primi posti per sovrappeso o obesità, cioè noi abbiamo circa il 33% dei nostri bambini che presentano chili di troppo. Cosa significa questo? Che è evidente si fanno degli errori notevoli nel campo alimentare, oltre che essere troppo sedentari. Questi sono i due grandi fattori. Gli errori alimentari lo sappiamo, cioè non è che abbiamo bisogno di fare 3.000 ricerche per scoprirlo. Gli errori alimentari riguardano un eccesso di prodotti calorici ad alto indice glicemico, come appunto prodotti contenenti troppo zucchero, troppe farine raffinate, grassi saturi in particolar modo, e poi poca attività fisica. Quindi il problema esiste e c'è, e come. Quindi non serve agitare la bandiera corporativista, ma noi non siamo d'accordo, ma tutto ciò concorre, comunque anche un minimo consumo concorre a aumentare il rischio di salute dei bambini e poi degli adulti.
A questo proposito facciamo riferimento a un articolo che è apparso sul quotidiano La Repubblica dello scorso 19 settembre, il diabete tipico degli adulti colpisce sempre più adolescenti. Sedentari e sovrappeso, oggi sempre più adolescenti e giovani adulti ricevono una diagnosi di diabete di tipo 2, una ricerca presentata all'EASD di Barcellona tratteggia dimensioni e caratteristiche di questa nuova emergenza. Un articolo di Elisa Manacorda, sulla scia di quello che tu ci stavi già dicendo.
Sì. Beh, questo è un indicatore di quello che appunto stavamo commentando, cioè stanno aumentando i casi di diabete giovanile, cosa che fino a qualche anno fa era quasi sconosciuta in Italia e Europa in particolar modo. Cosa significa questo? Che avere un diabete sotto i 40 anni, quasi parla nella fascia di età tra i 18 e i 40 anni, significa avere complicazioni ancora maggiori e ancora più, difficoltà a trovare cure efficaci, perché vuol dire avere un'insulino resistenza maggiore, quindi l'organismo, il pancreas non ha più questa capacità di produrre l'insulina e quindi si arriva facilmente da un problema di zuccheri alti nel sangue a dover ricorrere a iniezioni di insulina, perché ne si diventa necessariamente dipendenti perché l'organismo non la produce più. E questo si prevede che in Italia possa raggiungere entro una trentina d'anni, qua si parla, 150.000 giovani all'anno. Uno dirà, vabbè, va fra 30 anni, questo però non va altro che ad aggiungersi sul quello che è ormai definita epidemia del diabete da tanti anni ormai nei paesi occidentali, che riguardano appunto gli adulti, gli anziani, oltre i 40 anni, e che quindi non fa altro che pensare che non ci saranno a breve termine, neanche a medio, inversioni di tendenza se continua così il trend.
Devo dire che ci sono dei genitori e delle persone, insomma, in generale, che stanno cercando di prendere dei provvedimenti sul piano personale, sul piano familiare, però a volte ci sono situazioni che rischiano di diventare dei boomerang. Io faccio riferimento, anche questo un articolo di stretta attualità, lo traggo dalla Stampa, ma ne hanno parlato vari quotidiani. Dieta vegana al figlio di 2 anni, ricoverato per denutrizione. All'inizio si era temuto che il bambino avesse contratto una malattia o che fosse stato contagiato da un virus, perché quello stato di salute non sembrava spiegabile altrimenti. Ma alla fine la verità più sorprendente ai medici l'ha rivelata la mamma, per di più involontariamente, perché convinta che non ci fosse nulla di strano. Io e il padre siamo vegani, lo è anche nostro figlio. A questo punto la diagnosi è stata semplice: quel bimbo di 2 anni che i genitori hanno portato in ospedale per un controllo non aveva nessun problema di salute, magrissimo, svogliato, persino senza voglia di giocare, semplicemente perché malnutrito, anzi denutrito e in condizioni molto gravi. Ora poi ci sono anche degli accertamenti che dovranno essere fatti, perché gli esperti devono stabilire se non ci sia anche un problema, un fattore genetico. La famiglia è finita sotto attenzione da parte dell'ASL, che rischia addirittura di perdere il bambino, pensate un po'. E d'altra parte qui sulla Stampa si dice: gli esperti concordano sul fatto che il vegetarianesimo non è da escludere a priori, ma tutti sottolineano che rischia di essere inadeguato, così come il veganesimo, per bambini più piccoli. Latte, uova e alimenti ricchi di vitamina B12, oltre a ferro e omega 3, devono trovare posto in tavola per un corretto sviluppo dei bambini. E qui si pone il problema, il dilemma, insomma, della dieta per tutti, ma anche in rapporto a un momento particolare, che è quello dello sviluppo dei bambini.
Sì.
Non è una cosa nuova, ne abbiamo già parlato altre volte, però forse...
No. Allora, quello che fa un po' più specie in queste notizie è che si parla con molta leggerezza di dieta vegana, senza nemmeno poi magari approfondire bene cosa realmente consumasse questo bambino nella sua alimentazione, perché il veganesimo è una dieta articolata che, se fatta bene, ha tutti i componenti completi per quanto riguarda l'organismo, il fabbisogno nutrizionale. Quindi io poi sono andato un po' a vedere meglio, qua si parla di una dieta che pare non avesse nessuna presenza di alimenti proteici. Il veganesimo ha le proteine, perché le proteine esistono nei legumi, esistono.
Quindi
anche
è una dieta vegana ma sbagliata, ma fatta male.
Mai direi una dieta sbagliata, non tirerei in mezzo termini
aggettivi
che rimandano a cose ben più articolate e fatte bene. Allora, il problema però è qui, non è tanto se porci se la dieta, in questo caso non è tanto porci se la domenica, se la dieta vegana o meno, come dire, una dieta corretta. E il problema è il sistema un po' mediatico, perché è evidente, i giornali devono far notizia e a volte speculano su queste notizie, quando invece, abbiamo detto prima, il dato allarmante, noi abbiamo 33% di bambini obesi o sovrappeso, la notizia dovrebbe essere questa, ma quotidiana, l'allarme dovrebbe essere fatto su questo, quotidiano, non il caso su 100.000 di genitori sprovveduti che, pensando di far bene, tradiscono sia l'idea originaria che il bambino stesso, non facendolo mangiare bene. Quindi il veganesimo, se fatto correttamente, può essere una dieta completa, con delle dovute attenzioni.
Anche per i bambini?
Anche per i bambini, con le dovute attenzioni. Bisogna essere seguiti da persone, medici altamente specializzati, per prevenire ogni tipo di scompenso. Perché ovviamente, non avendo noi una cultura, come dire, approfondita su questi tipi di alimentazione, è facile passare dall'estremo all'altro e quindi senza avere un equilibrio.
È chiaro.
Però
allora,
bisogna farsi seguire da persone competenti.
Su questo argomento torneremo certamente a parlare anche in altre occasioni, tra l'altro è oggetto di riflessione della rivista Vita e Salute abbastanza frequentemente, ma adesso uno stacco musicale e poi passiamo a un altro argomento.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E dopo aver preso spunto da articoli che abbiamo trovato su vari quotidiani italiani, questa volta prendiamo spunto adesso da un articolo che è apparso sul numero di settembre di Vita e Salute, Rabbia al volante. Questo è il titolo dell'articolo di Massimo Piovano, atteggiamenti e azioni aggressive sono frequenti durante la guida e possono diventare causa di gravi conseguenze. Come imparare a frenare la propria ira e viaggiare più sereni? Ecco, ci vuoi dire qualche cosa su questo? Naturalmente noi incoraggiamo anche gli ascoltatori a richiederci una copia del numero di settembre, no? Per leggere direttamente questo articolo di Massimo Piovano, che mi sembra importante. Devo dirti, Ennio, che una volta mi sono trovato davvero in difficoltà anch'io, perché ero, diciamo, in una situazione veramente psicologicamente molto
complicata,
ecco, usiamo questa espressione. Allora, non so se è successo anche a te, ma insomma.
Sì, no, beh, credo un po' a tutti, è difficile essere, come dire, esonerati, come dire, da questo tipo di fenomeno. L'articolo analizza quali sono le cause dello scatenarsi della rabbia al volante, che spesso derivano proprio dallo stare e vivere nella città piena di stimoli che ci sovraccaricano mentalmente, chiusi in un abitacolo che da un lato ci fa sentire più protetti, ma dall'altro lato anche più distanti dal nostro prossimo, verso il quale quindi nutriamo poca empatia quando magari ci fa uno sgarro per strada. E quindi tutti questi elementi scatenano, o possono scatenare, una frustrazione, una rabbia che il più delle volte, per esempio, grazie al cielo, si esaurisce magari in un'imprecazione che viene così lanciata all'altro, ma in alcuni casi può invece sfociare in un vero e proprio episodio di violenza, come le cronache a volte ci informano. E allora, come prevenire tutto questo? Ci sono vari trucchi e soluzioni che Massimo Piovano in questo caso ci suggerisce nell'articolo, uno dei quali per esempio è, se siamo noi quelli che abbiamo fatto un'infrazione verso un altro, chiedere subito scusa, banalissima diciamo reazione che permette all'altro di placarsi.
Ma c'è anche il suggerimento, se è l'altro che ha fatto un torto a noi,
dobbiamo in qualche modo allenarci prima questo, perché se ci troviamo sul momento magari non ci può venire tutto questo in mente, ma allenarci prima a sapere che anche noi a volte possiamo aver fatto torto agli altri e che comunque se noi stuzzichiamo l'aggressività nostra dell'altro, le conseguenze potrebbero essere ben più gravi del semplice averci fatto un torto magari risolvibilissimo con ok, andiamo avanti, pazienza.
Allora, noi suggeriamo agli ascoltatori di leggere questo articolo di Massimo Piovano dal titolo Rabbia al volante. Per richiederci una copia di Vita e Salute gratuita potete chiamarci allo 055 41 40 40, ripeto 055 41 40 40.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E adesso l'ultima parte, molto brevemente, perché siamo un po' in ritardo rispetto ai tempi, i nostri tempi radiofonici. Parliamo di fake news. Ce n'è una che gira da tempo in rete e ha messo in allarme molte persone in tutto il mondo. Si dice che le calamite attaccate sul frigo facciano venire il cancro. Cosa c'è di vero e come mai emergono notizie di questo tipo?
Emergono notizie di questo tipo, io credo un po' perché molti soggetti comunicatori amano attirare attenzione sulle proprie pagine, profili, Facebook, social, in qualche modo aumentare i click, e perché magari si basano su micro parzialissime verità che però vengono poi assolutamente deformate addirittura.
In questo caso?
Ma in questo caso si cita una università, quella di Princeton, che avrebbe pubblicato uno studio per cui il campo magnetico prodotto dalle calamite poste sul frigo altererebbe i cibi conservati nello stesso fino addirittura a renderli cancerogeni. Ecco, questa è una bufala proprio completa, ma per chi pensasse che sia una cosa che ci siamo andati noi a cercare chissà dove, sì, è stato proprio l'Istituto Superiore di Sanità ad avere necessità di poterla divulgare, questa antibufala, proprio perché si era notato che circolava parecchio in molte pagine web.
Ecco,
quindi
poi
le fake news esistono molti anche in questo campo, e quindi è necessario, come Vita e Salute stiamo cercando da anni di fare, smentirle il più possibile. Il vero problema, come sottolinea anche l'autore di questa notizia, è che forse il problema delle calamite sul frigo riguarda più che altro quelle che assomigliano ai prodotti da mangiare, perché quelli i bambini possono esserne attirati e magari mangiarle, ingoiarle. Ecco, quello è un pericolo.
Quello è un pericolo, sì. Certo.
A non mettere calamite sul frigo che assomigliano a cibi ad altezza di bambino, perché quello potrebbe magari essere una tentazione da evitare.
Va bene, allora grazie davvero Ennio Battista di Vita e Salute. Potete richiederci una copia di Vita e Salute chiamandoci qui allo 055 41 40 40. Grazie Ennio, a risentirci la prossima settimana.
Avete ascoltato? Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.